You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Allora, siamo già partiti. Buonasera a tutti, buonasera. Io sono Marco Taddia, mi avete già visto prima chi c'era. Lui è Gianluigi Gatti, anche lui collabora con Fatta Scientifica, giusto?
E sono quello che di solito abbaia di sotto in reception in questo caso.
Perfetto. E vi parleremo nel nostro piccolo di una cosa che riteniamo importante, soprattutto vista l'uscita di alcune serie di Star Trek. Parleremo appunto di come è cambiato nei 55 anni che sono passati dal primo episodio di Star Trek ad oggi l'ideologia del fondatore, cioè quella di buon... Perché mi viene...
Gene Roddenberry.
Gene Roddenberry, va bene.
Troppa R in un nome, sì, è terribile.
Roddenberry. Ok, le mie R sono incredibilmente rumorose. Allora, parleremo di questo e voglio sottolineare che dal mio punto di vista non è minimamente un attacco a Discovery. Non lo è minimamente proprio.
Per quello ci sarà nei prossimi giorni.
Cioè, se è una constatazione dei fatti.
Amichevole. È come un incidente.
Amichevole.
No, anche perché non avete contraddittorio.
Sì, infatti, assolutamente vogliamo evitare perché non c'è contraddittorio. E quindi...
Chi ha fatto il tre contraddittorio? Io il contraddittorio.
Però io a questo punto sollevo un attimo per aprire questa, chiudere questa parentesi. Però anche quelli che le parlano bene non hanno il contraddittorio di quelli che se ne lamentano. Cioè, allora, va bene. Però lasciamo da parte Discovery e le battute e partiamo dalle cose serie. Primo Star Trek, Gianluigi, quando è stato fatto?
Allora, come recita anche l'anno fittizio, 1966, anche se ufficialmente il primo pilota è targato 64 e precedentemente, diciamo, è stata in gestazione 2 o 3 anni prima che Roddenberry riuscisse a convincere qualcuno alla Desilu a produrgli la serie, o meglio, produrgli il primo pilota e vedere come andava. Primo pilota, un mezzo disastro fondamentalmente, perché a parte a parte il fatto di aver introdotto delle cose terribili, tipo un primo ufficiale donna nel 64, un primo ufficiale donna, già tanto che non avessero preso a calci e buttato fuori dagli studios, perché era inconcepibile una cosa del genere. Ci siamo risparmiati il trucco originale del signor Spock, che doveva essere in rosso con la coda e le orecchie a punta, che quelle sono rimaste, ma per un altro lui vestito da diavolo, che doveva essere di Marte o di qualcosa del genere.
Nella per fortuna è stato da Vulcano, no? Vabbè.
Sì, no, poi hanno lasciato semplicemente...
Non divaghiamo troppo.
Però dai. In compenso il trucco giallo è rimasto come LN1.
Ah.
Alla Paramount LN1 era il make-up che utilizzavano per i vulcaniani, che si chiama Leonard Nimoy numero 1.
Perfetto. Molto bello. Però dal punto di vista storico, in che ambiente erano? Perché dobbiamo un attimo contestualizzare...
1966-69. Cioè... pieni strascichi del maccartismo, la società americana praticamente fra maccartismo e tutto quello che poteva essere il grosso della guerra fredda, si beccavano tutto quanto, e c'erano addirittura specifici coding per poter andare o in onda o produrre film. Cioè, se introducevi un personaggio che non fosse assolutamente ligio, allineato con la cultura del tempo, di solito doveva fare una brutta fine. Scusate che l'ho silenziato, ma qualcuno compre.
Più che altro toglilo, perché sennò il microfono sì, tipo lo registra 15 volte.
Sono quelli della Paramount.
Sì, sono quelli della Paramount che non voglio che parliamo male.
Paramount quindi. CBS, perché ricordatevi che il copyright è ancora diviso tra due compagnie.
Ma siamo per...
E praticamente Roddenberry tentò di... Allora, l'idea originale di Roddenberry era fare questa carovana verso le stelle. Lui, che aveva comunque un passato da ex imbarcato, ex sottufficiale dell'aeronautica, poliziotto, aveva qualche amico che si occupava di fantascienza, ma erano giusto... sì, conosceva uno scrittore, un certo Asimov, però... vabbè, di non passavano. E tentò, diciamo, una delle tante avventure produttive, perché Roddenberry ci ha lasciato, è un po' come Tolkien, ci ha lasciato tanti di quegli appunti su cui fanno serie ancora adesso.
Beh, sì, Andromeda l'hanno ripreso successivamente.
E tentò questo di portare su schermo quello che gli scrittori di fantascienza facevano da decenni, cioè una critica sociale, o comunque portare determinati temi nascosti sotto qualcos'altro per poterli far passare sotto le maglie della censura, o comunque l'editore diceva vabbè, tanto è fantascienza, vai. E abbiamo signori episodi tipo...
E allora, partiamo dal primo, che io li ho messi in ordine praticamente casuale, in ordine anzi di uscita, ok? Il primo è l'arena. L'ho selezionato semplicemente perché fa vedere un combattimento tra un uomo e un alieno, mettendoli su due contrapposti diversi, quindi... Noi tifiamo per l'essere umano in questo film, però ci dovrebbe essere una controparte anche dell'alieno.
Sì, okay? Anche perché loro vennero messi da una terza parte,
esatto,
sul pianeta.
Da un dio, in quel caso lì, a combattere e dire risolvetevela così, tra virgolette.
Dando l'opportunità a Shatner di utilizzare alcune delle sue, tipo, dei suoi cliché mitici, strappo la maglietta, sì, rotolo senza motivo.
Cioè qualche marchio di fabbrica di Shatner.
Pensate quindi... il povero attore dentro al Gorne, che cosa dovesse essere, perché quello, adesso non mi ricordo il nome della località, ma quello è deserto. Quindi quel poveraccio che stava là sotto, tante volte nell'episodio di Genesi si sente lui fa questa cosa sibilante. Pare che inizialmente, poi è stato fatto in post-produzione ridoppiato, inizialmente era lui che col fiatone sotto.
Sì, perché è una fatica da poco. Comunque questo episodio qui l'ho appunto scelto perché contrappone l'essere umano classico a quello, all'alieno.
Quello verde.
Quindi a quello verde, il classico alieno, cioè una cosa che è totalmente distaccata. Però... E questo l'ho citato per un episodio successivo,
sì,
di un'altra serie.
Ma lo bene, avevano introdotto gli, sì, alieni, soprattutto a bordo dell'Enterprise, come membri della comunità.
Esatto.
Mentre questo è proprio l'alieno classico da film di quel
di
periodo.
Fantascienza. E quindi, però,
l'ho aveva pure i bagai, il Gorna ha pure i classici bagai da,
sì,
da
sì, è vero, da, dell'epoca. Da Moscone dell'epoca. Passiamo invece a qualcosa di molto più classico, di una fantascienza molto più strutturata, ed è Uccidere per amore, ok? Che in titolo originale è The City of the Edge of Forever, ok? E questo qui è bellissimo per tanti motivi, uno tra i quali l'introduzione di un personaggio che è praticamente l'amministratore del tempo, come si chiama proprio il... io con i nomi ho un problema.
Vabbè, il guardiano
dell'eternità, ok? Però
il ciambellone con dentro la vortice temporale.
Però molto brevemente, McCoy torna nel passato attraverso questo portale perché è
accidentalmente,
sotto,
ci casca, sì, perché accidentalmente sta sotto non mi ricordo che
droga, qualche cosa così, e mentre è ancora sotto l'uso di droga salva questa terrestre che invece stava per essere investita, e da lì nasce tutto il problema, perché Spock e Kirk, che erano su lì dal guardiano del tempo, vedono che attorno a loro l'universo cambia, cioè non c'è più l'Enterprise, non c'è più niente, sì, il passato,
la classica alterazione temporale, sì. Ricordiamoci che l'episodio era scritto da un signore scrittore, Harlan Ellison, che entrò in causa proprio per causa di questo episodio con la Paramount per decenni dopo, ma quello era Harlan Ellison, e quindi
sì, un episodio comunque caso, secondo me focale, in questo caso della prima stagione, gli ultimi della prima stagione, che fa capire proprio che è indirizzato a cercare di dare un senso, cioè non è solo un divertimento questa fantascienza, ma è una fantascienza mirata per qualcosa. Secondo me il top si inizia a raggiungere sulle stagioni successive, soprattutto nell'ultima, perché avevano capito che era l'ultima e si poteva spendere un po' di più. E siamo appunto a sia questa l'ultima battaglia, il titolo originale è Let That Be Your Last Battlefield, e abbiamo l'uomo nero-bianco e bianco-nero, ok? Che si sfidano l'uno con l'altro perché l'uno è diverso da quell'altro, non sono la stessa cosa, anche se sono la stessa razza, uno ha un colore dalla parte sbagliata.
Sì, ma
che cosa ricorda? Non lo so.
Diciamo qualche piccolo problema sociale dell'epoca degli Stati Uniti, ma qui è proprio il prendere il problema, togliere qualsiasi altra sovrastruttura, portarlo al cuore e dire: rendete conto che è una fesseria. È proprio lo spirito classico di Star Trek, ovvero ragioniamoci insieme, troviamo la soluzione. Non c'è bisogno, inizialmente potete pure fare una scazzottata, ma alla fine ci si mette a un tavolino e si ragiona. Ci si rende conto che alla fin fine, se mettete davanti allo specchio, ottenete la stessa cosa. Che poi, tra l'altro, uno dei due attori era quello che interpretava il primo Riddler di Batman dell'epoca.
Sì,
che tra l'altro
era Adam West.
Sì, era in produzione negli stessi anni, nel 66. Sì. Il primo Riddler.
È quello in primo piano, dovrebbe essere.
Sì. Nel senso, questa era l'ottica base di Star Trek. Trovare la soluzione... Vabbè, l'impianto generale era molto utopistico. Cioè, in un futuro si troverà comunque un modo di migliorare le cose, di arrivare a una soluzione per qualsiasi problema... Oppure, in alcuni casi, tipo con gli Organiani, te lo impongono loro,
sì,
di arrivare al problema.
Finito.
La famosa guerra con i Klingon, che in Discovery ufficialmente non esiste. Ma però vabbè.
Va bene.
E questo era lo Star Trek base. Cioè, Roddenberry aveva detto, mi raccomando, le regole sono queste, non ci devono essere diverbi se non
ce
uno scambio di battute.
Che per l'epoca non fu da poco che l'ho segnato, eh? Questo qua in versione di rotta, l'ultimo episodio, dall'immagine non si vede bene, ma è lo scambio dei corpi tra un ingegnere, una scienziata donna e appunto Kirk. Si scambiano corpo, quindi Kirk va nel corpo della donna e la donna va nel corpo di Kirk, che può comandare. Cioè la donna che comanda una storia, non gliel'hanno permesso di fare come secondo ufficiale, come primo ufficiale, ma glielo fanno fare con questo scambio proprio nell'ultimissimo episodio di Star Trek, Turnabout Intruder.
Sì, ma quella era come abbiamo detto, era il trucco classico della fantascienza dell'epoca. Tu lo nascondi sotto qualcos'altro e il messaggio lo dai lo stesso. Per questo, diciamo, forse uno dei motivi per cui Star Trek inizialmente fallì clamorosamente come ascolti.
Sì.
Poi la gente, riguardandolo, lo ritrovò in Syndication, ha detto: ma guarda, ma lo sai che bello? E lì,
boom.
Nacque il più grosso merchandising dell'epoca.
No, non è vero. merchandising di Star Trek è una cosa schifosissima purtroppo, ed è uno dei peggiori mai esistiti. Va bene.
Fammi sognare.
Sì, va bene. Riscriviamo il passato, ok.
Sono famosissime le spade laser di Star Trek.
Passiamo a questo punto a metà anni 80, quando...
1987.
Sì, a metà anni 80, quando si pensava di fare la fase 2 nei primi anni 80 di Star Trek, venne fatto il film... E invece si lanciò un nuovo equipaggio più avanti nel tempo, che è quello di TNG, cioè The Next Generation, con Picard, Riker, e che tutti noi conosciamo.
Sì, tra l'altro, dove si vede chiaramente il passaggio di consegne fra l'ideologia di Roddenberry, le prime stagioni, e il passaggio di consegne al gruppo di scrittori che nel frattempo aveva radunato e si erano resi conto che forse era il caso di andare un attimo oltre, non dire... quello che è stato fatto finora ce ne freghiamo, no, evolviamo il linguaggio in qualche modo, si va dal, l'equipaggio non deve discutere fra, tranne scambio di battute, non deve litigare, non ci devono essere contrasti all'interno, ah, potete anche avere contrasti, che abbia senso nella storia, che dica qualcosa, che sarà TNG alla fin fine è quello che ha riportato in auge la serie e introdotto quello che verrà successivamente,
più che altro ha proprio portato, secondo me, l'esaltazione, l'idea di Roddenberry, cioè quell'idea di parlare attraverso la fantascienza di problemi reali, cercando di destrutturarli rispetto alla nostra società, dove parlarne direttamente non era proprio il massimo, probabilmente.
Beh, anche perché consideriamo che gli anni c'erano ancora gli strascichi della dottrina Reagan negli Stati Uniti, quindi c'era il passaggio dal periodo reaganiano, che era figlio degli anni 70, su tante cose, dal punto di vista politico, non che Reagan fosse figlio degli anni, anzi, esattamente il contrario. Però c'era comunque negli anni 80, a livello produttivo, un enorme fermento da questo punto di vista, sia nell'ideare cose nuove che riprendere vecchi stilemi e provare a dargli una nuova vita in qualche modo. Cosa che purtroppo si sta facendo anche adesso in
questo, malo modo, ma ci arriveremo.
Lasciamo perdere.
E ho selezionato alcuni episodi, qua di TNG ce ne potrebbero essere decine da prendere, ne ho presi tre, quindi abbiate pietà delle mie scelte se ho lasciato fuori qualcosa. Perché...
E comunque è colpa sua.
Esatto, è colpa mia perché le ho scelte io. Ho preso Elementare Caro Data perché è emblematico, si introduce probabilmente, mi sembra, per o la prima volta o...
Sì, mi pare che Moriarty compare la prima volta.
Sì, no, più che Moriarty, super cattivo, proprio l'idea di intelligenza artificiale di un certo livello, cioè che viene creata più che altro, non che c'è già.
Beh, perché prima era semplicemente Data, il robot di origine asimoviana, però quindi invece abbiamo un programma.
Sì, che prende vita, prende coscienza, e quindi siamo davanti a questa diatriba etica di dire hai diritti questa entità, possiamo immaginarla anche come sia uno straniero, uno che viene fuori dal nostro stato, hai i nostri diritti, questa era l'idea che si voleva portare avanti tramite una specie di transfer che si ha appunto in questo episodio, secondo me bellissimo, un episodio incredibilmente pacato, senza, a dire il vero, non c'è nessuna azione.
No, è tutto dato sull'interpretazione, sui tre personaggi che interagiscono fra di loro, e quando hai la parte di Patrick Stewart, Brent Spiner, adesso non mi ricordo il nome dell'attore.
Sì. È quello che ha fatto la Tata, il maggiordomo della Tata, non mi viene
il nome.
Sì, ok,
roviniamo l'atmosfera che abbiamo creato fino Sì, è vero che lui deve pur campare, però almeno ricordiamoci la belle parti. Sì, è un gioco di intelligenze, un gioco, ok... Chi riesce a fregare, oppure io riesco a convincerti di questo, di quello, è un episodio che probabilmente adesso non ti boccerebbero
assolutamente subito, direttamente.
Ma che balle!
E adesso ci ricolleghiamo all'arena con un episodio in stile TNG. Appunto, Darmok and Jalad at Tanagra, la frase...
Sciacca i tuoi occhi non più coperti.
Esatto. Perché? Perché succede che in questa volta vanno Picard e un alieno su questo pianeta, questa volta è l'alieno a bloccare tutto e mandare tutti sul pianeta, perché lui e Picard devono trovare un modo di comunicare perché le loro razze non collidano l'una con l'altra. Bellissimo il fatto che in Darmok, appunto, il protagonista, il capitano, che non è Darmok, non mi ricordo più come si chiama.
Mi pare che è proprio Darmok.
Darmok. Sì. Ok, Darmok. Praticamente loro parlano per proverbi, ci comunicano in questo modo e deve far capire
metafore e figure retoriche.
Ok. E quindi devono capire Picard come comunicare con lui, perché il traduttore non basta. E già questa è un'altra parte, cioè il traduttore, la macchina che non riesce a interpretare il linguaggio. In più io la metto come una rivisitazione in chiave moderna dell'arena, dove era uno scontro fisico con l'alieno, mentre qui è uno scontro culturale con l'alieno, cioè proprio sono su due piani diversi.
Sì, queste cose. In arena alla fine il Gorn riesce a capire le posizioni quando viene comunque ferito, però si rende conto.
Sì.
Qui invece lo scontro è del ok, cerchiamo di capirci, e una delle due parti dice benissimo, ci chiudiamo in quella stanza, in questo pianeta in questo caso, e troviamo la chiave. Anche perché i traduttori, figure retoriche, i traduttori automatici non è che potevano particolarmente. No. Perché, se non sbaglio, di background viene detto che con i tamariani, sono una razza, c'erano stati svariati problemi di comprensione, quindi si era finiti quasi sulla guerra in più di un'occasione. E qui hai due begli attori che cercano di
sì, praticamente
darti un buon risultato.
Tengono sull'episodio solo loro due, quindi c'è tanta roba.
Parliamoci chiaro, è un classico episodio che costano poco, perché sì, è tutto sì, in esterno con 3 o 4 attori, quindi...
Dimmi, Omar. Che faceva il capitano del Fireman in Star Trek 2 l'ira di Khan.
Ah, sì.
Sì, okay. Può essere. Adesso
Della Grissom.
La Grissom, sì.
La Grissom.
E l'ultimo episodio che vi porto di TNG è, secondo me, il più bello di tutta la serie. Una vita per ricordare, quindi The Inner Light, vabbè, ho scelto quelli più, non a caso. E molto, molto stringatamente Picard viene assorbito, o meglio la mente, o gli viene riversata dentro di lui, tutta la storia di un popolo tramite, diciamo, una vita fittizia nel suo cervello, in cui lui vive mentalmente questi 60-70 anni di vita. E poi si risveglia sull'Enterprise e lui si ricorda di questo popolo, ed è proprio un messaggio che questo popolo morente ha fatto per alieni che passano di lì per essere ricordati.
La bellezza, sì. Facci caso, gli episodi che dal punto di vista squisitamente produttivo sono quelli che costano di meno, perché hai un copione talmente robusto, nel senso, qui arrivavano al punto di utilizzare il vero figlio di Patrick Stewart per trovare un attore che gli somigliasse e facesse il figlio. È tutto girato in ambienti normali, senza riadattare particolarmente. Erano degli interni, o meglio, sono dei set.
Sì, quelli set strausati, fra l'altro.
Quelli sono dei set che poi rivedremo in Deep Space Nine tante sì, di quelle volte, come Bejoriani.
Sì, sì,
erano
sì,
i classici. Sia questo, sia, come abbiamo detto Darmok, sono... dal punto di vista produttivo, economici, non hai bisogno di spendere il Dio perché hai una buona storia. Ma è questo con cui è nato lo Star Trek originale. Star Trek originale si inventarono tante di quelle innovazioni che poi divennero degli tratti essenziali di Star Trek, perché dovevano trovare un modo di fare le cose non avendo un quattrino
budget,
e a quel punto
si doveva
hai provare. Pochi soldi, però con delle buone storie, la cosa funziona lo stesso. E questo è il vero spirito
di Star Trek,
almeno dal punto di vista di come deve essere fatta una storia. Buone storie, poi lo puoi fare anche col cartoncino, non mi interessa, ma se hai la ciccia, poi...
Il resto funziona. Passiamo a questo punto a Deep Space Nine, che inizia praticamente alla fine di TNG, c'erano ancora due stagioni da fare, c'erano le ultime due stagioni da fare, e parte con questa nuova avventura. Questa volta non abbiamo più un'astronave, abbiamo una base fissa, immobile, in un'area di scontro. E cosa succede? Visto che la nave non può girare e trovare le razze, saranno le razze a venire su questo...
Si fa riferimento a quelli che, mi piacerebbe dire, in quegli anni erano i problemi della convivenza nel Medio Oriente fra varie culture. Mi piacerebbe dire che questa cosa è passata.
No.
Diciamo, l'idea era comunque di dare porre dei personaggi in una situazione simile e dare una chiave di interpretazione, giocandoci parecchio, perché poi avevi a che fare con Ferenghi e Cardassiani, sono bellissimi da scrivere, infatti, perché ti puoi divertire tantissimo.
Infatti ho selezionato appunto un episodio di Ferenghi che...
Ferenghi poi avevano la fortuna di avere un cast che interpretava i Ferenghi, che erano signori attori. Vabbè, in Space Nine erano tutti bravissimi, anche Morn. Dei monologhi eccezionali.
Fantastico, Morn era ottimo. L'episodio è Rules of Acquisition, uno strano Ferenghi in italiano, dove Quark è incaricato di mediare un accordo con un'altra razza, e c'è questo Ferenghi che pare un po' strano, di cui Quark inizia a guardare e dice: beh, però questo è bravo, mi piace. E ovviamente solo i maschi possono fare certe cose, ma in quel caso lì era una donna che stava... si era fatta passare per uomo, e anche qui, cioè...
Sì, ricordiamo, cioè, ai pochi, sì, forse tre persone qua dentro che non sanno cosa sono i Ferenghi, che nella cultura Ferenghi le donne non hanno neanche il diritto di vestirsi.
Sì.
Men che mai di fare affari. Essendo una società basata sul capitalismo spinto all'ennesima potenza, una donna che fa affari, che oltretutto guadagna bene, è una cosa inaccettabile. Vi ricorda qualcosa come metafora? Non so,
tante cose ancora della civiltà moderna. Quindi...
Sì, anche questi sono problemi ormai risolti.
Sì, assolutamente.
Tanto tempo.
Non ne parliamo più di questo qui. Sempre di Deep Space Nine.
Qui però ricordiamo che Deep Space Nine non è più sotto la guida diretta di Roddenberry, sì, o di qualcuno che lo aveva che era stato nominato da Roddenberry. Qui abbiamo Ira Baer, che è stato nominato dal braccio destro di Roddenberry dell'epoca, Rick Berman.
Che per fortuna è andata fra, vabbè.
Che Berman ha avuto una deviazione, come io decido, voi siete tutti fessi, e Berman dice: non ti preoccupare, hai dato a me incarico, vado avanti, però non metteteci in bocca.
E
Berman, sì, praticamente rompe il meccanismo del non ci devono essere conflitti, no, ci devono essere conflitti,
solo conflitti,
perché funziona.
Solo conflitti. Infatti,
poi non è detto che non si risolva la cosa,
però, per carità, va bene. No, cioè Deep Space Nine è piena di conflitti, poi ci arriveremo anche a questo. Ho scelto questo qua, Equilibrium in lingua originale, cioè l'equilibrio perduto, perché parla del simbionte Dax all'interno di Jadzia, ok? Parla in un solo episodio di tantissime cose. Allora, la diversità di genere, perché c'era già, e parla dell'affrontare il proprio passato, in quel caso lì tramite quello di un simbionte, di una vita passata che era stata bloccata, repressa, e che invece stava creando tantissimi problemi all'ospite, che è Jadzia. Quindi stava rischiando appunto collassi.
Sì, il dover accettare anche i lati oscuri del proprio io. Questo è l'ennesimo episodio. Lo faccio con poco, perché prendo un gruppo di attori e...
Sì, alla fine sono due o tre.
Quindi... Sì, come anche l'episodio in cui lei rincontra tutti i vari simbionti. Sì. Alla fine l'unica cosa particolare è Odo, che a un certo punto...
Allora, è senza trucco, quindi lo vedi direttamente.
E c'ha le macchie.
Ah, sì, ok, le macchie.
Però quando...
Ah, ho sbagliato.
Qui hanno in questo episodio prende riesce a utilizzare il simbionte, il Trill, come veicolo di determinati, e nemmeno che la versione moderna dei bianco nero nero e bianco.
Sì, sì, sì.
Assolutamente. Lo stesso meccanismo.
E adesso
perché Ira Baer perché per fortuna è ancora vivo e vegeto e attivo, intenzionata a scavare nei personaggi. Farli emergere non come figure bidimensionali, non che precedentemente ce ne fossero state parecchie, però il conflitto che Roddenberry non voleva, perché comunque apparteneva a una generazione per cui un determinato modo di scrivere non era consono, o perlomeno non era adatto al suo modo di produrre, qui in questo caso, ok, andiamo a vedere un attimo fra i personaggi il conflitto cosa può portare. La narrazione soprattutto, che è la cosa principale, d'altronde è una serie televisiva, se non racconti una storia.
Rispetto a quello che tu hai detto, a questo punto ci distacchiamo, siamo già nell'ultima stagione, fra l'altro, di Deep Space Nine, quindi siamo alla fine degli anni 90, e abbiamo questo episodio che sarebbe in latino diverso, ma loro l'hanno spostato, inter arma enim silent leges. In latino sarebbe inter arma leges inter, no, enim, vabbè, non me lo ricordo più il latino, se andiamo a posto.
Fate conto che l'abbia detto correttamente.
Sì, l'ho detto bene perché ce l'ho come firma nella mia posta, quindi ovviamente mi dimentico le cose importanti quando le devo dire. Comunque, questo è il distacco totale rispetto all'essere solo buoni. Questo episodio fanno vedere che la federazione ha una parte nascosta che è effettivamente cattivissima. Cattiva come può essere i Romulani, come possono essere i Cardassiani, l'ordine ossidiano dei Cardassiani che c'è stato visto nelle stagioni precedenti. E anche questo non è da poco. Cioè, a questo punto sono andati a dire con Star Trek, guarda che anche tu, immaginiamo umano degli Stati Uniti, non è che sei tanto buono, ok? Sei un qualche cosa, cioè io l'ho vista in questo modo, o essere umano anche in generale.
È il classico esempio del, finora abbiamo raccontato un'utopia, ma forse state guardando una distopia. Mi venisse questo dubbio. Esatto. Ci sono, nel senso, vedete questa bella cosa, tutta ammantata dal belluccicosa, tutti belli felici, ma magari c'è un'ombra proiettata da qualche parte. Che questa è la cosa interessante, il riuscire a mantenere comunque lo Star Trek delle navi stellari, figo, loro sono eroi, tutto quanto, comunichiamo con la sezione 31 che lavora in sottofondo, però è lo stesso mondo. Mm-hmm. Il mondo è bello perché è variato.
Sì. Appunto. Comunque, Silent Enim Leges Inter Arma, mi è venuto in mente come il titolo.
Non
ho
mai
latino.
Fatto latino, quindi per me puoi dire anche bla 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 bla.
Va bene, cerchiamo di stringere perché non è che abbiamo tantissimo tempo.
Metti a parlare latino.
Sì, lo so, sono io il primo a deviare le cose, quindi mi devo riportare all'ordine da solo. Passiamo stavolta a Star Trek Voyager, che è iniziata poco dopo, a metà, diciamo,
sempre due
di
anni.
Space Nine. Due anni.
Tutte le serie, almeno le serie TNG, di Space Nine e Voyager, si sovrappongono per due anni.
No, questo è un po' di più, mi sembra.
No, due anni, iniziano a scansione di due anni. Vero, okay.
Questa qui è iniziata, che iniziava la terza stagione di Deep Space Nine, mi sembra, o quarta.
Sì, perché, no,
perché c'è stata la divisione degli scrittori nell'epoca.
No, il problema è che stava finendo TNG.
Sì.
E la Paramount voleva avere comunque due show. Quindi bisognava, finita TNG, bisognava serviva un'altra serie con un'astronave, perché avevi comunque una serie, virgolette, statica, e poi considerato quello che succede in Deep Space Nine, statica.
Tutto
no, fuorché
statico, sì.
Altra cosa che non Roddenberry non avrebbe mai concepito, cinque stagioni di cui una guerra finale, ma per carità. E introduce Voyager.
Sì.
Voyager però comincia ad avere dei problemi. Le prime stagioni funzionano. Il problema è che nell'ultima parte, dove si dovrebbe andare a chiudere poi la narrazione, per poi Voyager ha avuto un problema dello sciopero degli sceneggiatori nel frattempo.
Sì. Beh, anche Star Trek, TNG la prima stagione.
Sì, ma meno pesante di quello che successe. A un certo punto Berman, che aveva il pieno controllo su Voyager, al contrario di Space Nine, e fa fuori tutto il gruppo degli sceneggiatori e li cambia con gente che di fantascienza non aveva nessuna esperienza. Adesso non mi ricordo esattamente tutti i nomi, però il gruppo storico che aveva iniziato con TNG si sfalda e va altrove. Rimangono giusto determinati autori, i coordinatori e pochi altri. E si vede in Voyager. Perché parti dall'idea, ok, abbiamo una nave buttata in un punto non conosciuto, il che significa che dal punto di vista della sceneggiatura tu hai una libertà enorme. Hai un possibile conflitto interno da poter gestire fra Maquis e Federazione, i due equipaggi riuniti insieme. Questa cosa se la dimenticano dopo la prima stagione, fondamentalmente. Sì.
Ma anche prima della fine della prima stagione.
Sì, ti ricordi che ci sono i Maquis semplicemente perché nelle prop ci sono i gradi diversi sui colletti, ma alla fin fine hai il problema che concentri la narrazione solamente su un determinato gruppo di personaggi, mentre prima avevi comunque una narrazione corale. Sì, esatto.
E come infatti gli episodi che vi porto, fra l'altro, sono, diciamo, uno scandito per ogni area. Il prima stagione, Piaga, cioè Plug, Ladri di organi. E io l'ho messo perché secondo me va a trattare un argomento che è la donazione degli organi. che poteva essere in quel momento un attimo così, però
sì, ma metti il caso, ricordati che sì, loro li rubavano.
Loro li rubavano, infatti, cioè loro li rubavano.
Povero Neelix rimane senza polmoni in quell'episodio.
Perché gli fregano i polmoni, visto che una loro malattia provoca la corrosione di tutti,
sì,
gli organi.
Sì, il deperimento dei vari organi.
Deperimento di tutti gli organi in pochissimo tempo, e loro ne devono sempre avere di nuovi. Hanno sviluppato una medicina che fa sì che gli organi di qualsiasi alieno gli se li possano trapiantare, ma non riescono a crearli da soli.
Sì, quindi... Con questa specie il reparto make-up si è divertito, sì, perché ovviamente potevi ammassare insieme qualsiasi cosa.
Che ti avanzava, sì. E sì, l'ho messo proprio per questa cosa.
Ci sono
qua
delle cose che poi uno a livello di ambientazione dice, va bene, i polmoni olografici. Vabbè. Sì. E crediamo ai polmoni olografici. No. Perché, ok, capisco portare avere la tecnologia per utilizzare determinati mezzi narrativi, però...
Il polmone olografico stregge per... cioè... no. No, però... fai finta di niente, polmone... fai così e finta di aver sentito. Passiamo alla quarta stagione.
Avevo rimesso a posto la spina dorsale, però quella è un'altra questione.
E adesso si passa alla quarta stagione. Esatto. Testimone oculare, Living Witness. Praticamente il dottore viene risvegliato in un futuro, pare 2 secoli dopo, guardo se me lo sono segnato.
Sì, in 200 anni.
Vabbè, una roba del genere. Viene risvegliato secoli dopo, da un popolo dove la Voyager è passata. È un backup alla fine della Voyager, che è stato perso. E la Voyager ha fatto dei danni, secondo loro, a questa società. Quindi, a distanza di 2 secoli, ci sono questi storici che hanno cercato di ricostruire che cosa avesse fatto la Voyager, che loro 2 secoli dopo pensano che sia stata una cosa estremamente distruttiva. Mentre lui dice, no, noi siamo venuti per farvi del bene, per darvi un aiuto.
Beh sì, qui c'è l'inversione di un trucco classico di Star Trek, l'occhio alieno. In tutti gli equipaggi di solito c'è un occhio alieno che funge da osservatore rispetto a quello che è il resto dell'equipaggio. In Voyager era il dottor olografico, in quanto primo personaggio olografico totale in un gruppo di personaggi, che fondamentalmente non è più l'occhio alieno perché si ritrova inquisito da questa specie, che gli dice, no guarda, quello che ricordi tu non è vero perché è così, così e così. Ma veramente è uno degli episodi che discende dagli stravolgimenti che c'erano in Deep Space Nine a livello narrativo. Cioè prendi una situazione di Star Trek e comincia a invertire i pezzi per vedere cosa succede. Qui per fortuna all'episodio avevi un attore come Picardo che ti regge tranquillamente l'episodio da solo, perché sì, il resto dei personaggi fondamentalmente interpretano la versione cattiva di se stessi, i pochi che si vedono, più in plancia modifichi un po' determinato, perché mi pare la Voyager di questa versione c'aveva tutti i cannoni fuori,
sì,
una guerra. Terrificante. Non mi ricordo neanche se si vede la Genova in questo episodio.
Si vede
che c'ha un'uniforme diversa,
più cattiva,
che dava un colpo alla nuca al capo della posizione.
Sono i classici episodi alla universo dello specchio, sì, solo che qui non c'era lo specchio, in cui vedi gli attori che si divertono a fare le carogne
a fare quello che non possono.
Però è uno dei pochi episodi che funziona davvero bene, sì, di Voyager, perché dopo tanti, per carità, per quanto io adori The Rock come attore, ma l'episodio Tsukansé non si può guardare.
No,
è veramente un clickbait fatto episodio, quel coso.
Una delle prime apparizioni di The Rock, vabbè, di Dwayne Johnson. Comunque, la profezia, 7ª stagione a metà, quindi più o meno, qui succede qualcosa di leggermente diverso. Allora, nave generazionale Klingon, che è partita dallo spazio Klingon e si è inoltrata nel quadrante beta, giusto?
Gamma.
Delta. Mi sto confondendo tutto, va bene.
No, gamma c'è la dominio e lascia perdere, sì, non è il caso.
Quindi, cosa succede? Che questa nave è arrivata così là da incrociare la Voyager che sta venendo in qua. Quindi si sono trovati a mezza via. E vedono che Belana Torres e Paris hanno avuto un figlio e dicono, no, un figlio tra un umano e un Klingon. E
beh, qui usi il classico, sì, il classico storia della nave generazionale. La riscrivi in salsa Klingon. Quindi c'hai i Klingon duri e puri che vedremo in Discovery. No, vabbè, dei Klingon molto, molto legati alla tradizione, che poi si ritrovano. Ma come? Noi stiamo in guerra con voi federali, con voi umani, a malapena.
Voi avete un figlio adesso tra di voi.
Sì, che fai? Non ci scrivi un episodio su una situazione del genere? Si scrive da solo, fondamentalmente. C'è il bigotto che dopo un po' poi cambierà idea, oppure non la cambierà.
Sì, oppure non la cambierà. Sì.
La bellezza di Star Trek è anche il mantenere le proprie opinioni, però coesisti lo stesso. Non è detto che tu che debba finire tutto, come si dice, a tora luce e vino, siamo tutti contenti, tutti felici. No, non ha senso una cosa del genere, non sarebbe verosimile. Perché se succede meglio, vai avanti con il background e scrivi altre puntate. Però se no, si può scrivere anche una storia che va a finire male, alla fin fine se è ben scritta. Beh, Tuvix, alla fin fine.
Sì. E passando invece ad altro, adesso da Voyager finisce Voyager e inizia Enterprise. Siamo nei primi anni 2000,
sì.
Si vuole dare una svecchiata al brand di Star Trek, si vuole cercare di fare una specie di reboot tornando un po' più indietro, e viene fuori, secondo me, un'idea bellissima, cioè quella di Enterprise, con degli attori, secondo me, fantastici. Purtroppo, dal punto di vista delle storie, qualcosa inizia a scricchiolare.
Beh, allora, considera, il problema è lo stesso dell'inizio di Voyager e della fine di Voyager. No. Avevi persone, tra l'altro lo dissero espressamente Berman all'epoca, abbiamo preso degli sceneggiatori che non hanno mai scritto fantascienza. E si vede. Si vede, perché in tutto l'arco narrativo dei 4 anni di Enterprise, quando poi qualcuno che conosce la fantascienza, che conosce l'ambientazione di Star Trek, dice prendo le redini io, si vede, perché Manicoto alla fine dice non rompete le scatole,
ci
abbiamo 30 e passa anni di background dietro, cerchiamo di fare le cose fatte bene. Per carità, divertentissimo finora, avete giocato, avete pure tirato fuori degli esperimenti tipo il non contatto con i Ferenghi, quello è carino, funziona bene. Devi fare i salti mortali a livello narrativo per non fargli dire Ferenghi in nessun modo, però può funzionare. Alla fin fine te la giochi tutta su i primi passi dell'umanità nell'esplorazione galattica, il fatto che tanto a prescindere i vulcaniani sono dei rompiscatole e vabbè. Anche più rompiscatole della media.
L'episodio che ho scelto della prima stagione è Caro Dottore, secondo me è uno dei meglio venuti della prima stagione, e appunto parla di Phlox, che è questo alieno che racconta una sua giornata tipo a un suo amico di penna dall'altra parte dell'universo, e gli fa vedere come scopre questa cura per una razza che è affetta da una malattia genetica molto particolare. Trova questa cura e l'Enterprise gli dice: noi abbiamo questa cura per la vostra malattia, ve la possiamo dare, ve la facciamo per tutti, tenetela. Loro dicono no grazie, perché la nostra etica ci impone di non averla e preferiscono avere solo delle cure palliative, ok? Nella speranza che i loro dottori arrivino poi ad avere una cura o che questa comunque passi.
Beh, alla fin fine qui è ribaltare il meccanismo della prima direttiva. Cioè, hai l'occhio alieno che funge da narrazione principale, cioè tu hai tutta la storia raccontata dal punto di vista dell'occhio alieno, del dottor Phlox, e hai questa razza che si comporta in maniera molto protettiva della propria cultura, applicando su se stessa quella che poi è conosciuta come la prima direttiva di Star Trek,
che qui non c'era ancora.
No, l'ordine generale 1 non esisteva ancora. E infatti, vabbè, Archer si macchierà di un po' di casini vari, soprattutto durante la crisi degli Xindi, tipo rubare un nucleo di curvature a qualcun altro, che è una cosa che non si potrebbe fare.
Vabbè.
Però effettivamente funziona. E continuiamo nell'evoluzione iniziata con Deep Space Nine attraverso quello che si è fatto in Voyager, e qui stiamo seguendo comunque una linea narrativa che ha senso in Enterprise, perché Enterprise dovrebbe essere quello che è successo prima di Star Trek,
sì,
come si è arrivati alla Federazione.
Utopia, sì.
Per carità, funziona. In questo ambito temporale ha senso una cosa che magari Roddenberry non avrebbe mai fatto, Ira Bear l'avrebbe fatto facendo ancora più
casino, sì.
più scontri e più battibecchi, però funziona, è ancora Star Trek, malo bene.
Cerchiamo di andare a casa perché abbiamo solo una dozzina di minuti, non di più.
È quello che disse anche la Voyager.
Esatto. L'altro episodio di Enterprise, scusatemi, sono andato troppo oltre questo, lasciamolo stare. Ok, siamo...
Quando incontrarono Robocop.
Sì. Siamo qui a Demoni, l'episodio è Demoni, il primo di un doppio episodio appunto del ciclo conclusivo di Manicotto che riprese a mano tutto. E siamo un gruppo di terrestri estremisti che non vuole alieni sulla Terra. Questo qua secondo me è fantastico, questo doppio episodio. Finisce qui secondo me.
Su cui sei arrivato sussurrando, perché negli episodi precedenti si sentiva ogni tanto di qualcosa che succedeva sulla Terra, di qualche piccolo dissapore. Diciamo, questa è effettivamente è la vera conclusione, perché l'episodio dopo, lasciamolo perdere, il Pegasus 2.0, è meglio non ricordarlo proprio. E qui hai una trama, a parte che per una volta hai trama solida, parecchi effetti speciali perché fa figo,
attori di un certo livello,
una faccia conosciuta tra l'altro, perché
Robocop era conosciuto all'epoca, quindi...
Che poi tra l'altro lui tornerà pure nei film in Into Darkness.
Sì, è il cattivo di Into Darkness.
L'ammiraglio, l'ammiraglio che aveva la nave segreta come modellino sulla scrivania. Vabbè.
E vabbè.
E qui abbiamo praticamente l'oscurità che avanza a un passo dalla creazione della Federazione. Ovvero, sulla Terra si è creato questo movimento, che poi neanche Terra, perché loro stanno su Marte, vabbè.
Sì,
Terra firma, se non sbaglio.
Sì, Terra firma, sì.
E, ok, come arriva...
Terra
Prime. No,
Terra... Mi ricordo... Secondo me il secondo episodio è Terra firma, però vabbè...
Vabbè, comunque, un Terra qualcosa, non vi preoccupate.
Terra Prime in inglese.
Praticamente abbiamo tra l'altro un primo accenno al... Ma come mai che Spock è un mezzo sangue? Oh, ci stavate dicendo per mezza serie che le due razze non possono ibridarsi fra di loro.
Com'è là?
E qui è... Vabbè, qui entrano nel classico meccanismo della retcon. Quello che abbiamo detto prima, troviamo un modo di... modo sensato, possibilmente, di instradarci. E è praticamente il... Avete presente Enterprise, che non ricorda molto l'idea di come funzionava, come voleva Roddenberry lo Star Trek? Attraverso questo e quest'altro motivo arriviamo alla fine ad avere l'Enterprise come utopia. Perché per esempio c'è la scena finale con il neo presidente della Federazione, che poi viene rovinata all'ultimo.
Sì, vabbè, lascia quello che succede dopo quello lì.
Che è l'inizio di quello che sarà Star Trek, lo Star Trek classico, cioè la Federazione Unita dei Pianeti. Purtroppo la serie non venne tagliata prima, perché nelle idee era tutta la parte delle guerre romulane, che lì era da ridere con il fatto che i romulani non si sarebbero visti fino a TOS. Però vabbè, dettagli. Probabilmente si sarebbero inventati le peggio cose.
Forse meglio che hanno tagliato gestire. Ma chiudiamo a questo punto l'Enterprise e saltano tanti anni. Saltano tantissimi anni e si arriva a un fantastico...
E saltano i nervi. Saltano.
E si arriva a una presentazione in pompa magna di Netflix e della CBS per una serie bellissima di nuovo su Star Trek. Ritorna. Io purtroppo non sono molto contento di come sia ritornata. Molti sono estremamente soddisfatti. Ho selezionato uno dei pochi episodi che veramente mi è piaciuto, Il lupo dentro, nella prima stagione. Faccio un piccolo antefatto, essendo che bisogna conoscere tutti gli episodi precedenti per arrivare a questo. Semplicemente, siamo all'universo allo specchio, siamo già lì dentro. La Burnham, sotto copertura, quindi dovrebbe essere cattiva, va nella resistenza delle altre razze aliene all'impero terrestre. Ok? E praticamente qui vediamo tutte le altre razze aliene contro gli umani, ma siamo nell'universo allo specchio.
Nello specchio.
E secondo me è uno dei pochi episodi dove vanno veramente, secondo me, dentro alla psicologia.
Qui hanno ripreso l'universo specchio come si era visto in Space Nine, quel poco che si era visto. Oltretutto, vabbè, l'episodio risente comunque della struttura diversa della storia, mentre gli Star Trek precedenti tu potevi prendere due o tre episodi a casaccio e gustarteli, sì, magari qualche riferimento non lo capivi, però riuscivi a vederli tranquillamente. Qui purtroppo per struttura hai una narrazione che va da 1 a 13, 15, quanti episodi sono la stagione, e se salti dei pezzi, sì, riesci a capire meno bene la storia, però l'episodio ti appare tronco.
Sì, diciamo che è più una struttura da telenovela se ristretta, secondo
sì,
me.
È,
però vabbè.
Quando hai una narrazione che va su un arco di stagione, o sei uno Straczynski che la sai gestire...
Ma anche quelli che hanno scritto Galactica, non è che ci volesse tanto.
Chi era che ha scritto Galattica? era sempre del gruppo sì, originario sì. Di TOS e compagnia, di TOS, di TNG, scusate.
Sì, TNG.
E hai purtroppo la narrazione centrata su determinati personaggi. È lo stesso problema che si iniziava a vedere in Voyager, cioè avevi determinati personaggi, non una struttura corale. Per carità, anche in TOS c'era un gruppo di personaggi che avevano una voce preponderante, però era già meglio delle altre serie del periodo in cui avevi un personaggio che era il principale e gli altri che facevano
sì,
da sfondo.
Certo.
Lì avevi comunque un piccolo coro che in TNG diventa più grosso, sempre di più di Space Nine, si restringe su determinati... E qui c'è qualcuno che chiama questa serie Star Trek Mary Sue, perché fondamentalmente tutte le trame poi finiscono per accentrarsi sulla Burnham. Qui diciamo dovremmo trovarci nel pieno di TOS, perché Discovery si trova fra The Cage e l'inizio e Where No Man Has Gone Before come, sì. Come dati in quegli anni, però stiamo in una versione distopica dell'universo utopico di Star Trek, in cui le cose se possono vanno male,
soprattutto
se appena guardi male un Klingon non è che questo ti dà una capocciata come era nell'altra serie, oppure ti prende a male parole, no, parte con la crociata, e sappiamo in questa serie che quando i Klingon si incavolano diventano cose stranissime,
sì.
Però non hai un sì, ok, la narrazione hai. Va bene, quest'altro popolo ha le sue ragioni, vediamo un po'. No, botte, punto e basta. Come risolvi il problema? C'è l'eroina di turno che alla fine tutto quanto gira attorno a sé e lei arriverà come salvatrice a sistemare le cose. Non so fino a che punto a Roddenberry sarebbe piaciuto, ma non so neanche se piacerebbe a tutti gli altri che hanno scritto la serie precedentemente.
E io infatti vorrei chiedere il prossimo episodio che ho selezionato a Ira Steven Bear cosa ne pensa.
Penso che continuerebbe a ridere.
Sì, questo episodio è Non ti scordar di me.
C'è il titolo.
Forget me not, ok?
Non
in titolo lingua originale.
L'ho sentito cantato dalla Pizzi, non so perché.
Ed è un episodio che richiama indissolubilmente quello che vi avevo riportato prima, Equilibrio perduto di Deep Space Nine. E sembra un alter, cioè di vederli li puoi mettere sullo stesso piano praticamente, sono uno la copia dell'altro. Questo dal mio punto di vista
è una parodia,
è una quasi una presa in giro, cioè è vuoto del contenuto che ha trasmesso un semplice episodio di Deep Space Nine 15 anni prima, 20 anni prima,
sì.
Praticamente. E perché ci sono più effetti speciali, è tutto più bello, è effettivamente bellissimo, ma non hai lo stesso legame, almeno io non sono riuscito ad averlo, con i personaggi. Cioè non mi ha trasmesso...
Ma in generale Discovery ha questo grosso problema. Tu ti ricordi il nome di due o tre personaggi, il resto è in plancia. Chi di voi si ricorda come si chiamano i personaggi della plancia della Discovery? Tutti. Saru, Burnham, Tilly.
Basta.
Ferme da là.
Non ne abbiamo più.
Brian, se vi dico Brian, chi è Brian?
È il
tizio nero che sta in fondo, che sta vicino al tattico.
Ma tu sei bravo che li sai anche tu.
Sì, ma non crei un discorso corale.
Assolutamente no.
In generale è come se fosse un riflesso dello Star Trek originale, cioè fino a Enterprise, e già Enterprise cominciava un po' a vacillare. Hai queste tre, per ora hai queste tre stagioni che, ok, abbiamo la guerra con i Klingon, però cioè, ve la faccio vedere come dico io, cioè fatta in un certo modo. E qui si salva solamente Saru e Lorca, fondamentalmente.
Sì.
Poi, hai Pike, lo vedete Enterprise? Vedi Enterprise, è figa l'Enterprise, sì, ok, adesso lo sfondo. Ah, vedi che c'è Spock, ah sì, vabbè, ma la ciccia... Senso, io continuo a non sapere come cavolo si chiamano i personaggi in plancia. Mentre delle altre serie tu ti ricordi perfettamente come si chiamano. Ti ricordi, tipo, che Kerry Kim e Paris stravedono per le gemelle a bordo. Ti ricordi il personaggio... Ti ricordi come si chiama il barbiere booliano dell'Enterprise? Qui non ti fa affezionare i personaggi. Che... Ti ricordi come si chiama Omar, soprattutto?
Ma il problema, infatti stringiamo, il problema di questo episodio è che è esattamente lo stesso episodio di Deep Space Nine, cioè l'argomento è sempre quello, cioè la diversità di genere, il conflitto interiore delle persone, l'accettare gli altri e se stessi, però quello che manca è proprio il dialogo, è proprio a livello di trasmettere tramite i dialoghi queste sensazioni al chi lo guarda. Se tu li guardi uno dopo l'altro gli episodi, tu vedi nettamente la differenza. Anche mettendo che Discovery comunque è visivamente bellissimo, queste scene sono fantastiche.
E ti accorgi che la storia è finita quando la Burnham piange.
Esatto. Soprattutto la Burnham è incredibilmente centrica in tutto quello che succede. Cioè, lì non ci doveva neanche andare lei, ed è bello che lo dice anche una volta che non ci doveva andare. Cioè, la volta di, ma io non ci vado, non sono io quella, ci dovrebbe andare lui che è il dottore. No, vacci tu, il dottore, va bene. E comunque, arriviamo invece all'ultima serie.
Il povero dottore della Discovery, che veramente... Dai, lasciamo... è accanimento, sempre tutto a lui succedono.
E comunque, per chiudere, non parleremo ovviamente di una serie animata.
Il pizzaiolo.
Perché, sì, non parleremo di una serie animata, perché è quella, mi sembra, un po' fuori tema rispetto al solito Star Trek, anche se in realtà è molto meglio di tanta roba che abbiamo visto in Discovery o anche in Picard. Questo è un episodio di Picard, secondo me bellissimo, venuto anche bene.
Beh, fanno molto... Allora, sì. Qui fai molto leva sul fatto che hai tre del cast originale, che praticamente gli potevamo dire tranquillamente su questo foglio comportatevi come se vi rivedesse dopo tanto tempo, nominando questo e quell'altro. Hanno una tale esperienza nei personaggi per cui potrebbero andare a braccio tranquillamente.
E l'episodio è nefente, ok, dove mangiano la pizza su questo pianeta con Picard. Secondo me è un modo anche per ricordare com'era lo Star Trek di TNG, quindi
sì,
con certe problematiche legate al loro figlio, alla perdita dell'altra figlia più grande, del figlio più grande e i problemi della figlia.
Che poi sono inizialmente sono sussurrati, sì. Come, vabbè, sì, poi alla fine entri gradualmente, non entri con un pugno allo stomaco, dice sì, vabbè, quel ricordo, però alla fine vedi che i personaggi ormai si sono abituati a un certo dolore e te lo spiegano il perché. Ma forse anche perché tu comunque questi personaggi li conosci da 30 anni,
sì.
Li vedi nella loro evoluzione più anziana e riesci a digerirla, ma perché ci si è fatto un grosso lavoro prima. E chi ha scritto questo episodio, si vede che Picard è comunque scritto da qualcuno che è abituato a lavorare sui personaggi, ha una base letteraria, non è gente che... Nella migliore delle ipotesi ti ha fatto... Vabbè. Non sono un gran fan della Bad Robot, si sente.
Comunque, diciamo che, visto che siamo già andati lunghissimi, questa è la nostra visione, almeno, di come è cambiata l'ideologia di Roddenberry dall'inizio a oggi. È cambiata in meglio e in peggio. Effettivamente non sta a me a deciderlo. A me certe cose che stanno trattando e come le stanno trattando adesso piace, altre assolutamente no. Vedremo come andrà avanti. Io confido in Lower Decks.
Anche perché già la terza stagione hanno...
Sì, hanno già rinnovato anche la terza stagione. Grazie a tutti voi.
Grazie per averci sopportato.
Cinque domande ci sono.
Ah, ok. Se qualcuno ha delle domande, così...
Prima risposta, sì, abbiamo finito.
No, Gianluigi, te ne faccio una io. non a Marco, perché tanto rispetto a te quanto esperto della... Il fatto
sì,
che...
per arrivare a 28, dai.
Esatto. Il fatto che in Discovery ci sono alieni iconografici, per cui i Klingon piuttosto che i, mi viene in mente gli Andoriani, che li avevamo visti raffigurati, lasciamo perdere la serie classica, che dopo avevano tirato sull'accrocchio della giustificazione,
sì,
eccetera, eccetera. No, con una, veramente con un aspetto che tratta l'iconografia. Lì li troviamo completamente stravolti. Da, diciamo, non voglio una giustificazione, diciamo, di storia, ma una giustificazione di produzione. Come mai? Cioè, i produttori hanno detto, fino adesso hanno fatto cazzate, vi facciamo vedere come li vogliamo noi?
Allora, io non ho letto interviste a riguardo, ma vabbè, facciamo il caso dell'Andoriano.
Sì.
L'Andoriani... nascono come questi grossi puffi con le antennine e la, vestito tipo pastore bergamasco. Quindi cerchi comunque di dargli una struttura un po' più dettagliata. È la stessa cosa che vediamo nei Romulani di TNG. I Romulani di TNG erano fondamentalmente delle versioni con una leggerissima arcata sopraccigliare un po' più spessa, per differenziare, per dargli un aspetto un po' più arcigno, perché rispetto a TOS, in cui prendevi un attore, lo tingevi di un colore per farlo diverso, gli mettevi qualcosa addosso, oppure gli mettevi i baffoni tipo Super Mario e avevi una razza aliena, man mano che il costo per realizzare i costumi e il make up sta diminuendo, riesce a ottenere dei risultati un po' più credibili. Per esempio, gli alieni in Discovery, gli Andoriani, hanno le antennine mobili, hanno dei servi...
No, ce l'avevano già in Enterprise.
Sì, ma quelle di Discovery sono comandate, le altre erano manuali, c'erano dei Bauten dentro. Era un po' più...
artigianale.
Sì. Per esempio, in Discovery tante volte tu vedi degli alieni che poi riconosci per essere, a parte i Klingon, sentiamo un macigno pietoso sui Klingon. Un conto è quando tu dici, ok, voglio un po' svecchiare la razza, però rendendola simile a se stessa. Io faccio il Romulano, lo faccio un po' più incarognito perché comunque è una razza dura, fiera, tutto quanto. Un conto è prendere un design e aggiornarlo, perché magari in mezzo televisivo hai bisogno comunque, perché adesso ti farebbe ridere un trucco che si faceva 30 anni fa. Un conto è dire, io sono figo e vi faccio vedere come reinterpreto quella razza e faccio sta cosa terribile. Per carità, io ho adorato i set dei Klingon di Discovery, erano bellissimi, ma non erano Klingon, erano delle opere d'arte di set, ma non era roba Klingon, non lo riconoscevi. Non mi puoi mettere un simboletto in un angolino e dire, vedi, questo è Klingon, ma da che parte? C'ho 40 anni di storia del design, perché poi parecchie razze aliene sono ispirate a determinati design umani, tipo i Romulani, è Frank Lloyd Wright spiccicato, alcuni, adesso non mi ricordo chi era ispirato a Gaudì, senso, hai dei riferimenti precisi perché chi ha lavorato nel reparto artistico ha un suo bagaglio culturale che dice, ok, qui ci sta bene Frank Lloyd Wright, lì ci sta bene una cosa alla Louis Kahn, scusate, faccio l'architetto, quindi nomino i colleghi, vabbè, io sono molto più in basso dei nominati. Però un conto è, io decido di svecchiare un po' la creatura, il determinato alieno, e lo rendo però riconoscibile al fan, perché so che il fan lo riconosce in determinate cose. Un conto è che dico, ok, facciamo l'Andoriani, ma gli Andoriani sarebbero belli con sei braccia e sei gambe, magari con un becco, sempre blu, perché sono figo, vi faccio vedere che questi sono nuovi, ma non è più l'Andoriano, chiamamelo in altro modo. Stesso meccanismo. Un conto, quando si va a progettare, soprattutto a livello progettazione narrativa, nel campo fan fumetti, film, nel senso, devi avere metodo quando agisci su qualcosa di esistente, perché hai una sua eredità da rispettare, però hai comunque un piccolo spazio su cui muoverti per andare a innovare, a mettere, ok, io nel grande quadro aggiungo anche la firmetta mia perché ho messo una cosetta nuova, ma che non inficio il lavoro degli altri. Non vado a contraddire clamorosamente. O se lo faccio, magari lo faccio per un motivo. Tipo, sempre i poveri Klingon. Improvvisamente i Klingon, oltre a Praxis che è esplosa, hanno iniziato con le radiazioni e quindi adesso hanno tre gambe. Sì, ok, ma è qualcosa che io ho spiegato a livello narrativo. Non l'ho detto semplicemente perché mi fa figo farli diversamente in quel modo. Devi avere sempre un certo metodo e un minimo di umiltà nel dire, soprattutto in Star Trek o in qualsiasi altro franchising di lungo corso, penso, io arrivo dopo una lunga serie, non posso dire guardate quanto so figo, la faccia vostra. Se poi ti prendono male parole, c'hanno pure ragione, perlomeno io la penso così. Sì, a riguardo
no, no.
C'è qualcuno domanda? Sveglio in sala?
Direi che ci può andare a mangiare allora.
Ok, cibo!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it. Su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Terrificante.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.